con un ospite, non è la prima volta che viene, anzi che è ospite ai nostri microfoni, stavolta ce l'abbiamo live, cosa che ci fa molto piacere. Siamo con Claudio Lazzaro, che è qui in quanto regista di un documentario che ormai risale al 2008, lui o la sua uscita,
sì,
vero?
Sì.
Documentario dal titolo Nazi Rock, fu presentato anche a suo tempo nella trasmissione Visionari, titolo che è già tutto un programma, poi Claudio ci racconterà in breve di che cosa trattava, di che cosa tratta questo documentario, e che ha portato a tutta una serie di conseguenze anche legali per te. Prima di parlare di queste conseguenze, ti chiederei di raccontare o riraccontare ad ascoltatori ed ascoltatrici come ti è venuta l'idea di fare questo lavoro, un lavoro incentrato sull'estrema destra e sull'uso della musica che fa una certa estrema destra in Italia, come è stato organizzato e poi una volta terminato qual è l'accoglienza che ti è stata riservata per questo lavoro.
Va bene, prima di tutto auguri a tutti quanti, prima di parlare delle cose tristi, e poi parliamo di questa cosa che è stata un'avventura interessante ma con un epilogo anche abbastanza triste, nel senso che io adesso devo pagare qualcosa come 30.000 euro più le spese legali a un picchiatore fascista di cui avrei appannato l'immagine. Questo è il punto di arrivo di una vicenda che comincia tanto tempo fa. Io ho sempre fatto il giornalista della carta stampata nei grandi giornali, diciamo nel sistema ufficiale dell'informazione, prima l'Europeo, poi il Corriere della Sera, e in finale di partita ho deciso di prendermi la libertà di fare informazione libera, quindi sono uscito dal Corriere della Sera e mi sono messo a fare documentari. Avevo in mente un progetto di 3 documentari che dovevano rappresentare quelli che per me sono i pericoli che la nostra democrazia corre ogni giorno. Il primo fu Camicie Verdi e parlava di xenofobia, razzismo, Lega Nord. Il secondo, appunto, Nazi Rock, che parlava dello sdoganamento dei nazifascisti in Italia. Berlusconi aveva perso le elezioni, quindi doveva raschiare il fondo della pentola e faceva entrare tutti. Però non era soltanto questo, era anche un viaggio nel mondo di questi giovani, capire per quale diavolo di ragione dei giovani potessero abbracciare questa causa che doveva appartenere ormai alla pattumiera della storia. Cioè, uno della mia generazione, cresciuto nel dopoguerra, credeva che tutta questa roba fosse finita per sempre, e invece vede dei ragazzi che fanno il saluto fascista, il saluto, i simboli nazisti. Per me era allucinante, insopportabile, quindi volevo capire perché, capire soprattutto, quindi non tanto andare lì col dito puntato a dire fascisti, fascisti, ma capire perché. Naturalmente poi invece denunciare le responsabilità reali, cioè di quelli che sapevano che non erano ignoranti e li sdoganavano politicamente per usarli. Questo documento, poi ne ho fatto un terzo che si chiama Bandiera Viola, che voleva parlare del berlusconismo attraverso il racconto della prima grande manifestazione contro Berlusconi, in cui i giovani tornavano in piazza, e attraverso questa manifestazione, una specie di Woodstock del dissenso, raccontare cos'era stato il berlusconismo. E questo si è chiamato Bandiera Viola, però non ha avuto una grande diffusione, anche perché ho avuto dei problemi e non ero in grado di distribuirlo in quel momento. Ma torniamo a Nazi Rock. Perché io adesso devo pagare 30.000 euro più le spese legali a un picchiatore fascista? Perché c'è una legge in Italia per cui se qualcuno ti fa causa e tu vinci la causa, poi devi pagare le tue spese legali. Quindi se tu fai un film e ti fanno 7 cause, tu alla fine dovrei pagare, non so, 70.000 euro come minimo, no? Quindi, siccome questa destra estrema, per qualche ragione che molti hanno cercato di raccontare e spiegare, ma che restano un po' avvolte nelle nebbie, comunque questa destra ha molti soldi a disposizione, si possono permetterti di farti causa a vuoto. Cioè io mi sono trovato investito da una serie di cause in cui era chiaro che loro poi avrebbero perso, perché non c'era l'appiglio. Cioè faccio un esempio, perfino Casa Pound mi ha fatto causa. Ma perché? Semplicemente perché mi fanno un'intervista, pubblicano una foto che è riferibile in qualche modo a un pub frequentato da Casa Pound, e Casa Pound fa causa a me e al giornale che pubblica l'intervista. Ora tutti sanno che chi rilascia un'intervista o scrive un pezzo come collaboratore non è responsabile dell'impaginazione, della titolazione, certo, e tutto il resto, no? Allora perché mi fanno causa? Semplicemente per gettarti un trave tra le gambe e dire vabbè, tu adesso caccerai 5-10 mila euro per difenderti, dovrai andare su e giù perché poi la causa era Verona, eccetera. Poi cosa succede? E questo è il dramma, no? Perché stiamo purtroppo in questo paese, succede che tu la puoi anche perdere la causa, contro ogni previsione. Questa causa che ti stavo dicendo, Casa Pound, io l'ho vinta. Quando ho letto la sentenza io sono sbiancato, perché cosa c'era scritto nella sentenza? Che io ero il direttore di quel giornale. Cioè manco aveva letto le carte sto giudice. Cioè io risultavo essere il direttore
responsabile di
come
quello che
direttore
ti
sì, potevo essere responsabile, eventualmente condannabile. Quindi me la sono cavata per un pelo, diciamo. Che succede? Che io vinco tutte queste sei tranne l'ultima causa, adesso la perdo. Inspiegabilmente, forse il mio avvocato ha sottovalutato, forse non ha presentato le carte che doveva presentare, ma il succo della sentenza che cos'è? Che io con Nazirock avrei fatto bene il mio dovere di giornalista, cioè esercitato correttamente il mio diritto di cronaca, però dal momento che il documentario danneggiava l'immagine di un personaggio, leader di una band di rock, come lo chiamano loro, identitario, come viene chiamato internazionalmente Nazi Rock, nonché candidato alle politiche e alle regionali di Forza Nuova, nonché condannato per reati vari, pestaggi eccetera, questo personaggio andava risarcito perché la sua attività di leader di una band rock era stata danneggiata. Ora se entriamo nel merito vediamo che purtroppo è successo esattamente il contrario. Dopo il film lui ha avuto una popolarità che ha rilanciato il suo lavoro di rock leader di questa band che si chiama Legittima Offesa. Lui ne ha avuto quindi un vantaggio, se ne vanta pure nel loro sito, dicono noi abbiamo fatto, ci ha chiamato la Rai qui là, abbiamo fatto questo sceneggiato eccetera, poi c'è tutta la lista dei concerti che hanno fatto. Però lui non so se suggerito, lo stesso mi ha fatto causa, dice proviamo a vedere se riesco a portargli via qualche soldo, e incredibilmente una giuria gli ha dato ragione. Ma questa sentenza, che sia vero o non vero che lui poi ci ha guadagnato dal film, che ha avuto più popolarità, che sia vero o non vero, è assurda. Perché che cosa ci posso fare io se raccontando la verità danneggio qualcuno che ha fatto qualcosa di illecito, di sbagliato o di riprovevole o di... No? Non mi puoi condannare per questo, perché a quel punto qualsiasi giornalista sarebbe assolutamente imbavagliato.
Anche perché tu hai raccontato più o meno quello che era la parabola di quel gruppo,
vedere,
insomma.
Ho fatto vedere delle cose, cioè io ho semplicemente partecipato a un raduno di Forza Nuova.
In quella di giornalista, ricordiamo.
Sì, come giornalista. No. Come giornalista ho partecipato, poi c'erano dei miei operatori con delle telecamere, ma partecipavo ufficialmente, solo che mentre i giornalisti dei canali principali ufficiali venivano lì 10 minuti per registrare la notizia e andavano via, io sono stato lì 3 giorni al loro raduno e ho visto quello che loro preferiscono non far vedere, quindi concerti con testi allucinanti che inneggiano alla Repubblica di Salò, saluti fascisti, i leader europei più di destra, ma proprio destra cattiva, che venivano dalla Spagna, dalla Germania, dal Libano, dappertutto, a dire cose anche allucinanti, simboli riferibili al nazismo, alla Guardia di Ferro rumena, tutte, insomma, un ciarpame che loro preferiscono non far vedere, perché questa destra si presenta sempre con due facce: una che vuole essere accettabile in certe occasioni, e poi una faccia di quando sono tra di loro. Difatti è significativo nel documentario che quando viene il rappresentante di un partito neonazista tedesco, il conduttore, che a sua volta è un leader di una rock band, dice: mi raccomando, non fate il saluto fascista, perché se si vede in Germania una foto di Udo Voigt, appunto questo leader, coi saluti fascisti, lui viene arrestato, no? Questa era la realtà.
C'è anche una gestione dell'immagine di un certo tipo.
Sì, ma poi viene gente condannata, viene in Sabato che aveva messo la bomba al Manifesto, accolto come un santo, poi quello condannato per la strage di Bologna, anche lui viene accolto come un leader, quindi gente pericolosa, insomma.
Ma quindi in tutto questo, diciamo, quello che uno si può domandare è: da dov'è l'appiglio per portare avanti, diciamo, un procedimento giudiziario, e soprattutto come questo procedimento giudiziario poi possa avere l'esito che ha avuto l'ultimo nei tuoi confronti?
Ma guarda, ti dico, l'appiglio è quello che ti ho sintetizzato prima, è una cosa incomprensibile, perché adesso dovrei leggerti la sentenza che ho qua, ma è un linguaggio giuridico farraginoso, ma il concetto è quello, cioè tu hai esercitato il tuo diritto di cronaca, ma facendolo hai portato un danno economico a qualcuno, quindi in sede civile tu devi risarcire questo qualcuno. È una cosa che, se venisse applicata regolarmente, impedirebbe qualsiasi forma di giornalismo.
E questo a prescindere dalla veridicità o meno del diritto della cronaca,
sì,
a questo punto.
Viene riconosciuto che io ho esercitato il mio diritto di cronaca, perché poi, oltretutto, per le stesse accuse io in precedenza ero stato assolto, perché naturalmente mi ha fatto causa anche Roberto Fiore, il leader di Forza Nuova, e a Milano sono stato assolto dalle accuse, eccetera, no? Però in questo caso una giuria di Roma in sede civile ha deciso che io dovevo risarcire questa persona. Il risultato è che io adesso, siccome non ho nessuna intenzione di dare i soldi a questa persona, sono attualmente sotto sequestro, cioè da un momento all'altro potrebbero arrivare a casa mia a portarmi via, non so, i quadri alle pareti o i mobili. E io comunque ho fatto appello, e quindi altri soldi, altre spese, e però tengo duro, perché non ho nessuna intenzione di cedere a questa infamia. Posso dirti poi, adesso non è che voglio fare la vittima, ma comunque posso dirti che in queste cose ti trovi veramente solo, a parte questo avvocato che ha accettato di farmi appello dicendo: guarda, non ti chiedo i soldi, poi ne riparliamo dopo se tutto va bene, a cui sono riconoscente, ma dei soggetti politici che istituzionalmente dovrebbero esserti vicini, sono assolutamente disinteressati a questo tipo di storie, cioè ti trovi veramente solo.
Questo nonostante poi il tuo lavoro, quando è uscito, intanto non ce n'erano tantissimi sull'argomento in Italia, poi ricordo ha avuto anche una qual certa eco, insomma, fermo restando che poi era un documentario,
no,
e quindi
certo,
non una fiction, insomma, ha una fruizione precisa, specifica, ma ricordo,
allora,
se ne parlò all'epoca anche, diciamo, a livello mainstream.
Documentario ha avuto questa storia che doveva andare in un doveva esserci un test di proiezione nei cinema con Fandango, ma Fandango si è spaventata, perché avevamo già un contratto firmato, ma si sono spaventati perché sono arrivate, insomma, delle minacce più o meno velate, e quindi si sapeva insomma che Forza Nuova in quegli anni non era, fatto sta che insomma si sono tirate indietro,
non la fecero, ecco,
quindi la distribuzione è stata grazie a Feltrinelli Real Cinema, che è una collana di DVD più libro che ha pubblicato il film, anche lì con grandi problemi perché le librerie avevano paura a esporlo. Le stesse librerie Feltrinelli non lo, in molti casi lo tenevano nascosto perché c'era un certo timore. E poi io ho fatto molte, ma centinaia, adesso ho perso il proiezioni. E la cosa interessante da raccontare oggi è che queste proiezioni erano organizzate per esempio dall'ARCI, per esempio dall'AMPI, Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, di cui io mi onoro di avere la tessera. E per raccontarti, questi sono episodi, no? Ma ti danno l'idea del clima, no? Massimo Rendina, pace l'anima sua, che era un partigiano, presidente dell'AMPI del Lazio, come seppe del film mi chiamò calorosamente, lo vide, poi mi disse: facciamo senz'altro una proiezione subito alla Casa della Memoria, eccetera. Bene, quella proiezione non si è mai fatta. Cioè, alla Casa della Memoria a Roma non si è mai fatta quella proiezione. Perché? Perché l'AMPI ha una sede che è messa a disposizione dal comune, allora il comune era di destra, e quindi anche gli eroici partigiani risentivano dei condizionamenti di questa cosa. Quindi il povero Rendina, che io continuo ad amare e stimare, non ha potuto fare quella cosa. Dopodiché, siccome poi quello che conta è la base, sono le realtà locali, io sono stato chiamato da decine e decine, centinaia di sedi AMPI in giro per l'Italia, ho fatto proiezione, dibattito, gente meravigliosa, bellissime persone, giovani, eccetera. Quando ricevo questa condanna, mi faccio vivo con l'AMPI, voi credete che abbia ottenuto, non so, una citazione nel sito dell'AMPI? Cioè, dopo lunga insistenza, l'attuale presidente dell'AMPI ha scritto una cosina, dice: ci sono a volte, bisogna sensibilizzare perché ci sono a volte magistrati che non conoscono bene, insomma non ha citato il film, non ha citato me, niente. ARCI lo stesso, proiezioni in tutta Italia, cioè poi sai, è anche un impegno, perché non è che ti pagano quando vai a fare queste proiezioni, cioè è un impegno.
Sì,
è una forma di volontariato che tu fai, cioè ti chiamano
di attivismo, militanza,
piuttosto
certo,
che nel paesino cosa, e vai e stai lì e magari a volte ti pagano l'albergo, questo sì, naturalmente la pensione.
Però, oppure, no, non è un lavoro, ecco.
Ecco, non è un lavoro, non è una cosa retribuita, no? E io l'ho fatto decine, centinaia di volte anche per l'ARCI. E tu credi che, ma sì, ma chiamato uno si dice sì, ti faremo un'intervista, mai più sentito. Ma non perché io voglia apparire, cioè in questo momento io sono qui non perché io voglio apparire come Claudio Lazzaro, cioè io sono qui per dire: guardate che in questo paese sta succedendo questa cosa, può esserci una giuria che ti condanna semplicemente per aver raccontato in modo
essenziale,
molto piano, molto tranquillo quello che succede, cioè che ci sono persone che si radunano, fanno i saluti fascisti, rivendicano delle cose che dovrebbero essere assolutamente fuori dalla legge in Italia, secondo la Costituzione, secondo leggi di questo Stato. Siccome io faccio questa cosa, faccio vedere questa cosa, vengo condannato a risarcire un fascista, oltretutto politico fascista, no? Condannato per atti sì, di violenza, eccetera. Allora io voglio dire questo, e l'ARCI, l'AMPI e tutti i soggetti che si occupano di queste cose dovrebbero gridare con forza che in Italia sta avvenendo questa cosa. Ti chiedo: perché stanno zitti? Non lo so, non ho una risposta. Devo dire che poi altri invece si sono mossi, cioè Articolo 21, che è l'associazione dei giornalisti che si occupa di violazioni della libertà di stampa, eccetera, ha preso posizione. Il Fatto Quotidiano, che è un giornale indipendente, ha raccontato questa storia. Un'altra associazione di giornalisti che si chiama Ossigeno, che denuncia i reati contro la libertà di stampa, le persecuzioni di giornalisti, ha preso posizione. Cosa fanno l'ANPI e l'ARCI? Cosa ci stanno a fare? Spero di sbagliarmi, spero di avere una risposta, spero di essermi sbagliato io.
Senti, tutto questo in che tempi dovrebbe accadere? Perché ci hai detto che ci sarà un appello per quanto riguarda questa sentenza, quindi stiamo parlando, allora, di un ambito temporale, considerato poi che il processo è civile, quindi non osiamo immaginare.
Noi abbiamo una sentenza di primo grado, poi io ho predisposto un appello, sapremo a gennaio se l'appello viene accolto, con la possibilità da parte mia di non risarcire, cioè una sospensiva del risarcimento. Mm-hmm. Se ci sarà questa sospensiva del risarcimento in attesa dell'appello, io sarò salvo, diciamo, fino all'appello. E se no, mi toccherà trovare dei soldi, risarcire questa persona, sapendo poi che anche in caso di vittoria in appello difficilmente rivedrò questi soldi. Quindi io ritengo che questa si configuri come una vera persecuzione, cioè, perché quando tu fai un documentario come il mio, che ripeto non era un documentario di parte, era un documentario per capire, perché io non ho mai appartenuto, diciamo, all'area della sinistra estrema, sono sempre stato un testimone curioso, un giornalista. Poi ti dico, vengo dal Corriere della Sera, non vengo da Lotta Continua, cioè, quindi non stiamo parlando. E quindi ho semplicemente fatto il mio mestiere con la correttezza e con la che ho sempre cercato di avere nel mio lavoro, e mi trovo invece, ho dovuto passare questi anni, invece che a fare altri film, a difendermi in tribunale, fino a quando poi finalmente una di queste cause l'ho persa.
E non è una causa per diffamazione, ecco, per capirci, perché anche noi quando l'abbiamo visto all'inizio pensavamo alla classica causa per diffamazione che si fa nei confronti di qualcuno che ha detto una cosa falsa nei tuoi confronti. Qui siamo a un livello che è abbastanza insomma bizantino, ma anche impressionante, ecco,
se vuoi.
Va bene. Senti, noi ti ringraziamo, ci aggiorniamo a questo punto fra un mesetto abbondante, sperando che intanto possano arrivare notizie minimamente positive, e sperando anche che chi magari fino adesso semplicemente non si è accorto della situazione se ne accorga.
Va bene, io vi ringrazio e spero che questo servi a stimolare anche altre realtà che dovrebbero essere più sensibili. Grazie, auguri a tutti.
Señoras y señores, Mercedes Sosa.